sia che uno abbia letto tutto il romanzo, sia che ancora non lo conosca, proviamo a vedere alcuni elementi che in questo inizio entrano subito in gioco, saltano agli occhi, anche osservazioni proprio sulle parole, le cose ci colpiscono. Prego. Signora. La prima frase c'è la voce, perché così la sento. La collina, dice, è importante, si chiama la casa in collina, il racconto, quindi presumibilmente è importante. Lei dice perché è in qualche modo un emblema di lui anche. Cerchiamo di capire meglio cosa vuol dire. Lei corre già a questa analisi di tipo... Ok, lasciamo, qui c'è già un'educazione psicoanalitica sulla collina come grembo materno, che può stare effettivamente. No, no, non so, io non lo so se l'abbiamo detto, non ho una bibliografia aggiornata su Pavese, no? Può essere. Prego. Prosa poetica, perché?
Perché l'impressione è quella di leggere una poesia, cioè un ritmo, il ritmo è sempre quello di una poesia. E poi c'è un ossessivo ripetersi di suoni, di verbi, di parole simili, addirittura uguali, che io avevo
detto. Tipo? Per esempio?
Vabbè, collina che ho avuto un sacco di volte. Già ho scritto all'inizio, cioè devo dire più di due volte. E... doppie, fuggissi, sono passato un film degli allarmi, le doppie, verbi che si assomigliano, che, so, allora anche quindi, non è più
niente. Ah, chiaro, giusto.
Il coltivato, selvatico, ripetizioni di suoni, attraverso consonanti, vocali, doppie, qualcosa di ossessivo,
secondo me la collina, visto che la signora parlava della collina, per me
è
semplicemente
il simbolo della natura, perché non avrebbe detto sono mare
di
scaglia, cioè
sto dentro il
simbolo
di
prego.
Mi sembra più che un racconto, una prossima.
Come diceva adesso.
Esatto, ma, no, però volevo accennare un altro aspetto. Io ho letto tanto tempo fa, per esempio, facendo un confronto questo con i compagni, due paesi buoni,
sì,
che sembrava proprio un pezzo di romanzo americano. Mi pare che la concettualità temporale non esista più, sia il famoso monologo interiore, quindi è un modo di filtrare le proprie impressioni.
Mi dice qualcosa appunto che è un racconto che sembra non essere un racconto in qualche modo.
Esatto.
Di rivieni.
Sì. E poi un'altra cosa, vabbè, si fatto via nella collina, secondo me dice lui o comunque quando dice non è un luogo tra gli altri, ma aspetta che cosa non mi dice. E qua dice, come se non ci sta fatto la collina, come dice quando mi sembra, ci voglio dire qualche caso, E quello che dico io da questo punto è come un astenersi rispetto a quello che si rispetto alla realtà. Sta succedendo qualcosa, la guerra è come se qui si girasse un po' di sparte e ne stesse un po' fuori, però ci sento un po' con rispetto, cioè non so, un po' potesse, non so, quello che io.
Vedo il passaggio del paese da una città cittadina alla guerra che cambierà per tutta quella cosa, quindi la consapevolezza sua che questo ripetere la collina dei luoghi, compresa la boscaglia, il mare, poi a un certo punto parla di cascine, parla di coltivato di selvatico di burroni. Quindi il suo ambiente, che però capisce, in questo momento è anche l'ambiente che salva la gente, perché la gente si va per salvarsi o comunque per proteggersi dai bombardamenti che invece in città. È come se lui capisse che questo cambierà le cose, quando lui fa questi riferimenti agli sfollati e agli allarmi. Questa condizione della città che è già diversa, c'è già il rumore della città dentro questo brano, ho fatto bellissimo. Io credo di aver fatto nel 55, perché mi trovo veramente, non sapevo che avevate preso questo.
Sì, l'ho detto l'altra volta.
È bellissimo.
Sì, questo è un bellissimo libro, questo è. Allora, altre osservazioni? Poi. Che senso dice che è nel libro? Cosa vuol dire? Altre osservazioni? Vediamo un po' di notare attraverso quali elementi o accorgimenti Pavese sta ottenendo questa cosa qui. Vediamo se ne notate alcuni. Già alcune cose avete detto, ci sono alcuni movimenti, alcuni ritorni, alcune parole che tornano. Cioè, com'è possibile che lui costruisca questo clima? Chiamiamolo così per intenderci, questa cosa che ti introduce. Come accade questo? Attraverso quali elementi voi vedete che questo pezzo che abbiamo letto è quello che abbiamo detto fino adesso? Adesso ci siamo fermati soprattutto sulle conseguenze psicologiche nostre, ci siamo accorti che ci prende, ci siamo accorti che ci fa. Ecco, da questa della scrittura.
L'imperfetto.
Già certo, sicuramente il tempo imperfetto è una cosa.
Già un libro,
certo,
un
po'. Il tempo che dura, la durata, no? Poi?
Molto introspettivo.
E a me non scrive neanche questo, come se parlasse di una cosa che io voglio di dire, ma non è scritto.
Ecco, questo sono d'accordo. Da cosa capite questo, per esempio? Da cosa capite questo? Lui dice, un'osservazione giusta, dice, si capisce che uno che sta scrivendo sul racconto, ma è come se stesse un po' parlando tra sé. Adesso ho detto un'altra parola. No? Modo per la prima persona. Poi, altri elementi? questo insisto, scusami se ti aggredisco, questa è una giusta osservazione tematica. È una giusta osservazione tematica, cioè lei dice, come è stato detto anche prima, la collina evidentemente è un luogo mitico, perché o comunque qualcosa che è un aspetto delle cose, no? Lo dice chiaramente, quindi ce lo dice. A me interessa vedere insieme a voi se ci sono degli elementi di scrittura, per cui si ottiene questo, oltre alle cose dette, le cose dette evidentemente pesano, no? Ma oltre alle cose dette, il come vengono dette e perché ottengono quello che stiamo dicendo. Prego, c'è una signorina.
Per esempio, non diceva che c'era una città, c'era una finestra, chiama tutto quell'articolo dei femminili, cioè la finestra, la città, come se vivesse per scontato che tu sai che entrare.
Giusto. Questa è una cosa giusta. È un paradossale risultato di vaghezza attraverso invece la puntualità. Poi?
L'uso di questa specie di monologo interiore, questo avanti e indietro nel tempo, senza abbastanza disorientante, subito dall'inizio. Probabilmente tiene questo effetto un po'.
Dovete stare attenti ai particolari, perché come si dice giustamente, è dai particolari che si capiscono le cose. Prego.
Io vedevo la collina, in effetti, io lo so come dire, se ne vediamo. Per noi c'è il fiume, per noi il fiume è il Po. Allora vediamo, parla del Po, del fiume noi lo peschiamo. Ma c'è una richiesta che avete evidente per chi parla, che può traspare e diventa certezza, diventa il potere capacità di essere determinato italiano. Ecco la collina che potete, per un torinese conosciuto, è come il fiume con una lancia. La collina dei continenti è qualcosa di fondamentale, molto di più scrittore, è veramente come ha fatto il lancio. E va bene se questo anche nella provincia, però non riporta molto di questo, è una cosa che non si può dire. Ha una ricchezza specifica, si fa vedere, abbiamo comparato il lato che fanno per il fiume. Il fiume è molto più scrittore del lato.
Giusto. Poi?
Vorrei fare soltanto questo. Comunque mi pare che proprio per raggiungere questo lirismo, lui elimini un po' i dati fisici, la opera che lì, so, si torna al capolavoro di Arlo Lepo, quindi...
Che sarà dopo?
Come astrazione. E quindi questo articolo senso fa anche un realismo. Proprio come eliminando gli aspetti come se fossero i suoi luoghi o per eccellenza non in sé materialmente,
certo,
non esistono, ma sono tutti
delle, cioè la mitizzazione, l'effetto mitizzazione, no? Okay.
Abbiamo parlato con la luna e il palopo, sono noi gli altri,
sì, io credo che viene dopo, nei dialoghi con Lepo arriva una forma anche definitiva.
C'è un'altra cosa interessante, secondo me, sia lui, l'uomo che vuole perpetuare, vuole acquisire la cultura un po', diciamo così, del popolo, massa, impegno e così via, però in effetti c'è un qualcosa di leopardiano che lo solleva un po' da tutto il resto.
Sì.
Quale città, e poi ho detto, già la prima frase, già in altri libri si diceva la collina di una terra del mare di Scaglia. Se non analizza non vuol dire nulla, poi si diceva anche se
è questo, finalmente un'osservazione da scrittore, cioè questo racconto come inizia dicendo già in altri tempi quali, no? Cioè è chiaro che uno dice già in altri tempi, ti sta dicendo tanto e sta dicendo niente, no? Già in altri tempi, quindi dice già siamo in un tempo che non è più quello. Beh, altri tempi sono altri, no? Ti faccio iniziare già con un senso doppio del tempo, sto parlando di una cosa che succede adesso e che non si capisce se non è anche riferimento ad altri tempi, no? Se ti metto già in un palco, in un teatro in cui c'è una doppia quinta, no? Ti introduco già in uno spazio di questo genere. Poi dice, già in altri tempi si diceva, chi diceva? Si diceva chi? Non importa sapere chi lo diceva, oppure di che comunità sta parlando, anche qui c'è un problema. ci sono altri tempi e c'è una comunità evidentemente che non è definita, no? Sarà poi uno dei grandi temi del romanzo, che cos'è questa comunità, ma poi dopo lo dice, ero solo, ma poi più avanti si capisce ancora meglio. Si diceva, e poi scrittori, si diceva la collina, dove sono i due punti, dove sono le virgolette? Perché è scritto così? Già in altri tempi si diceva la collina, come avevamo detto, il mare e la boscaglia. Non, è scorretto dal punto di vista della punteggiatura, c'è qualcosa che manca. Vuoi metterti di due punti che bisogna mettere? Si diceva, due punti, la collina. O si diceva, virgolette, la collina. O si, invece no, si diceva il flusso, voi non l'avete notato, ma inizia qui. Cioè inizia per questo motivo, perché si diceva la collina come si diceva la boscaglia, ma cioè, no, è già rotta la grammatica di, un, no, di una narrazione come sarebbe normale. Perché una narrazione come sarebbe normale ti direbbe, già in altri tempi si diceva due punti la collina, oppure virgolette la collina, no? Invece è tutto preso dentro, no? Ecco, questo è importante notarlo. Adesso noi è vero che probabilmente siamo abituati anche da tante letture che hanno già più frequentemente spazzato via le cose per tanti motivi, magari non notiamo più questi aspetti, però è importante notarlo, perché sarebbe un'altra cosa questa prima frase, ci fossero i due punti, ci fossero le virgolette, cioè. E invece qui è come se desse, come diceva giustamente, ti tira dentro un discorso, è come se uno dicesse, già in altri tempi si diceva, come non lo sai, no? Sto dicendo una cosa che tu sai in qualche modo, non te la faccio nemmeno, non do rilievo nemmeno all'affermazione, si diceva la collina come diceva la boscaglia, il mare e la boscaglia. E qui dal punto di vista del contenuto ci sta già dicendo, stiamo parlando di una cosa che ha, che è qualcosa di mitico, chiamiamolo mitico, cioè è un luogo, il cui valore è l'essere luogo, non è essere collina invece di mare invece di boscaglia, perché si diceva questo, quello, no? Quindi la collina vale in quanto luogo di qualche cosa, non in quanto collina, perciò come dire mare o boscaglia, no? Quindi, infatti dice subito dopo, era un modo di vedere le cose, più che un luogo, no? Ok, però è importante notare che da subito lui agisce sulla punteggiatura, sulle regole del dire, dello scrivere, in modo da farci entrare in questa cosa, no? Così, come poi dopo, andando avanti, vedete, no? Ci tornavo la sera, dalla città che si oscurava, e per me non era un luogo tra gli altri, ma un aspetto delle cose, eccetera, eccetera, eh? Poi, andiamo avanti ancora, perché si è fermato troppo su questi inizi qui, cos'altro vedete più avanti? Abbiamo detto, c'è un uso, no, continuo dell'imperfetto, quindi la durata, no, di un tempo che sta raccontando una cosa, eh? Poi altre cose che notate, prego. Sì, si può dire anche così, certo. Anche qui è una presa diretta del passato, no? Camminavo. No, sto camminando, quindi è certo, giusto, una presa diretta, sembra una scoperta indiretta delle cose, ma è spostata nel passato, che qui agisce questo doppio livello, no? Si può chiamare anche ironia, intendo per ironia uno spostamento del discorso, però forse più che ironia c'è questo aspetto qui di una focalizzazione strana, no? Per esempio il fatto che dica, sì, non vedevo differenza tra queste colline, quelle colline e queste antiche, no? Certo, è un luogo giusto, classico, certo.
Allora, perché dice, avremmo detto, cioè Ciancolino non avremmo detto mare boscaglia. Se è vero, quello che dice il signore.
Ma questo è un riferimento a un modo di dire, ma lui tutto avrebbe fatto sempre soltanto la collina.
In piemontese non dovrebbe mai dire continua con mare boscaglia.
Una volta,
come
adesso? Dite. Prego.
No, perché in effetti come per me, per esempio, sono andato sul mare, il mare è il mare, per lui
è
l'uomo, sono per eccellente.
Però appunto giustamente la signora dice, ma se accettiamo come ipotesi stretta questa.
Perché la fisicità del luogo è niente.
No, capito, ma però attenzione. Se traducessimo la vostra lettura, se lui aveva dovuto scrivere già in altri tempi si diceva la collina, come altri avrebbero detto il boscaglio, il mare, invece sono sempre loro che lo dicono,
sempre
loro.
No, cioè, però io credo che non viene la parola comunque dialettico, nel senso che all'epoca diceva vado allo spiega, vado al cinema, vado al teatro, esco con la moglie, è un modo di dire soprattutto del nord, Piemonte, Lombardia. E allora secondo me lui qui fa solo una considerazione generica. Poi infatti, detto riferimento al mare, allo Scaglia, lo fa una riga. Poi riferite a parlare della collina, nelle due pagine che abbiamo letto, la collina la nomina almeno 10 volte.
Certo, si chiama la casa in collina ormai.
Tutto, voglio dire, la collina è il suo luogo deputato.
No, no, ma è giusto, no, io non sto eliminando la sua osservazione. Come? Quello che voglio farvi capire appunto è che con questa frase qui è come se uno dicesse, no, è come se dicesse, questo è un romanzo dedicato alla mia donna Rosina. Poi dice, si diceva Rosina come si diceva Barbara e Giuseppina. Allora dice, oh, no? Chi è? Allora uno dice, bene. Se mi dici questa cosa in apertura, di cosa mi stai parlando? Se mi dici collina come diceva Mario Boscaglia, e poi mi parli per 80 pagine della collina, vuol dire che tu poi in apertura mi hai dato un grande avviso. È un avviso appunto detto quasi nonchalant. Uno potrebbe non notare questa frase qui. Dice, ma sai, si diceva in collina come il mare la Boscaglia. Cosa vuol dire? Eh? Sì, ha importanza nel senso che lui, come dice appunto, vede in questo luogo, tanto dice la collina che era uguale a quella della sua infanzia e quella di adesso, la collina come luogo generico, non quella collina o quell'altra, la collina è appunto un aspetto delle cose. Appunto, ma sai, questa è la mia considerazione da poco, no? Lui dice, amico, vieni con me in collina, ma il luogo dove ti sto introducendo non è una collina appena, perché come dire mare uno scaglia, cioè è un aspetto delle cose. No? È un modo di vedere le cose, no? Quindi dice all'inizio il lettore accetta come un viaggio, però è appena un viaggio veristico, no? Perché dico collina vuol dire un altro posto. Se uno ti dice come se uno dicesse questo romanzo è ambientato in America, ma potrebbe essere anche ambientato in Turchia o ambientato in Cecoslovacchia, uno c'ha il dubbio, dice ma allora vuol dire che è un romanzo che parla di qualche cosa che non riguarda solo gli americani, i cecoslovacchi o i turchi, no? Sta parlando di qualcosa che riguarda tutti, un aspetto, chiamiamolo così, mitico, per dire, di racconto comune che riguarda tutti. Mi spiego? Sì, cioè, questo può essere, questo è giusto.
E uno come abita, il mare un habitat, la boscaglia un habitat,
la collina un habitat, non è. Allora andiamo avanti, non incantiamo su questo. L'importante è, scusa, ti dico dire, tu.
Per esempio la città, c'è un riferimento alla città che dice che è un modo di vivere. E quindi un po' si contrappone.
No, la collina è un modo di vivere, no, la città. Dov'è che c'è il riferimento alla città come di vivere?
Per me non è un luogo delicato.
Questo è riferito alla collina, non alla città, eh?
Però secondo
certo. Ma infatti se andiamo avanti, per dico, se andiamo avanti poi un po' si chiarisce meglio quello che stiamo dicendo, eh? Voce perché non la sento. Certo. Allora andiamo, andate giù con gli occhi, andiamo giù, vediamo cosa c'è di altro che notate, no? Come osservazioni che avevo fatto fino adesso, no?
Vada per quello
che
in realtà non ci
dà. Esatto, poi lui vive là, no? Lui sta vivendo là, quindi non è che va là perché è sfollato, cioè sì, è sfollato in senso generale, non ci va per rifarsi degli allarmi, ma lui vive normalmente là, diciamo così, no? Mentre gli altri vanno su della città in via eccezionale, lui è già in collina e scende in città a lavorare, no? Quindi appunto anche qui, no? Ci fa vedere un doppio movimento, il protagonista fa un movimento e tutti gli altri ne fanno un altro, è lo stesso apparentemente, ma non è lo stesso, questo è giusto, si chiarisce sempre di più. Ma questo lo dico perché appunto con chi conosce poi il romanzo si accorge che in questo inizio ci sono già tutti gli elementi, no? Cioè, no, c'è il fatto di essere di una comunità per non esserlo, fare lo stesso movimento ma non farlo, la collina come luogo che vuol dire tante cose, non solo, no? Poi andiamo avanti ancora. Poi c'è questa gente che è vista soprattutto il suono, no? La gente che sfollava, che vociando e discutendo, no? C'è questo sonoro che compare, questo parlare della gente, che tornerà più volte poi nel romanzo. Poi io vorrei fermarmi su una frase, perché appunto bisogna leggere se intende il peso delle parole. C'è un modo, lui dice, siamo quasi verso tre quarti della pagina: allora camminavo tendendo l'orecchio, levando gli occhi agli alberi familiari, fiutando le cose e la terra. Non avevo tristezze, sapevo che nella notte la città poteva andare tutta in fiamme e la gente morire. E lui dice, sei scemo. Come non avevo tristezze, sapevo che la città poteva andare in fiamme e tutti morire, la gente morire. Cioè, la logica, come fai a dire? Deve essere il contrario. Se sai che la città può andare in fiamme e la gente morire, devi essere triste, no? Invece è come se, adesso arrivo. Invece è come se questa frase ci fosse passata quasi indenne. Di ho capito, però insisto, è vero, dopo infatti dice i burroni, le ville si sono svegliati al mattino calmi e uguali, no? Però appunto lui dice, cioè, è giusto la tua osservazione, cioè, lui, la frase dopo infatti dice c'è la guerra ma la natura si sveglia uguale la mattina dopo, avrei potuto vedere la natura il giorno dopo uguale, però insisto, quello che ti mette davanti è, adesso vi dico, fate un attimo lo sforzo di dire questo è un romanzo uscito appena dopo la guerra, è uno che dice non avevo tristezze, c'era la guerra, scusa, com'è possibile questa cosa qui? Poi è chiaro che subito dopo ti introduce a questa codice, non avevo tristezze perché la mattina dopo avrei visto i burroni uguali eccetera, e qui capite che inizia a crearsi un piano, no, sfalsato rispetto a quello che è prevedibile. Allora, dopo vedremo di cosa si tratta, ma ci arriviamo, perché appunto io quello che voglio fare notare che una frase così, che sembra appunto logica, cioè che la prendiamo come logica, ma dentro ha una sorta di bomba atomica, come fai a dire una tristezza so che tu la città potrebbe andare in fiamme? Perché dici così? No? Ok? Si capisce cosa intendo? Poi andando avanti.
Sì.
Sì, è una sorta di compassione un po' striminzita effettivamente. C'è una sorta di distacco in realtà, un po' c'è questo. Qui appunto non è che dobbiamo risolvere logicamente la situazione, però capite che in questo modo cominciano ad avere già gli elementi interi di questa storia, poi la storia sarà di questa cosa, non so, la storia di questa figura che è così, no? Poi dopo, altre cose. Sì, sì, certo. Giusto.
Perché per sapere sapere? Cioè, ti può avere fare niente stesso. Cioè, come se tutto quello che sta lì. Cioè, io so già che la gente muore, so già che non un letto, ma la ragione.
Sì, giusto.
Io posso...
Prego.
Ci trovo dentro... questo primo capitolo è almeno il quadruplo delle informazioni che sono disposto ad assorbire in un capitolo solo. C'è una specie di ansia di raccontare in filo in tritta carne, queste informazioni escono un po', come dire, perché dopo rallenta, sono andato avanti qualche capitolo, poi rallenta questo ritmo indiavolato di fornire, cioè, questo modo di fornire informazioni, anche abbastanza confuso con i tempi incerti, a un certo punto uso un condizionale presente che dovrebbe essere, sembrerebbe...
No, non sono d'accordo, perché lui toglie il suo pensiero.
Ma allora, sì,
se tu pensi in maniera folle, cioè...
Ma qui non sposta il pensiero, in realtà è un racconto organizzato, perché c'è la prima parte, poi parla delle donne, poi...
Sì, sì, ma è vero, però...
È pienamente organizzato, cioè non è giusto questo.
Sì, perché trovo che tu un pensiero che può percorrere una strada e poi un'altra improvvisamente, avere degli stati d'animo del campo.
Teniamo per buona l'osservazione che ha fatto lui, perché è importante, dice, ci dà un sacco di informazioni che non sono disposto ad assorbire. Cosa vuol dire? Le assorbirai.
Cioè, vuol dire che se si tratta, qui è stata detta una cosa che è il contrario di quello che avevo in mente io. Cioè, se si tratta di catturare il lettore al primo capitolo, qui c'è un modo di respingerlo di brutto.
Se appunto.
Ne ho conosciuti un paio di lettori che se ne sono capitolo tra l'altro.
Questo può essere, questo è un'altra questione.
Ho 40 anni fa, più grosso di 50, eppure quindi non me lo ricordavo, quindi non sapevo che l'avesse preso. Adesso riprendendo, mi viene in mente quasi tutto, e mi ricordo allora e anche adesso è una sensazione. La voglia del diritto di un essere, proprio
l'esempio. Adesso qui in questione non è se piace o non piace che tu non cattura, la questione è capire cosa succede. E quello che succede è giusto quello che dicevo, quello che succede è che in realtà noi veniamo investiti da un sacco di cose, no? Perché, come dice giustamente, quando uno pensa, pensa magmaticamente, non è che pensa in maniera, no, le informazioni corrette dove finisce uno e inizia l'altro, ma è una mole di cose che ti arriva, appunto, un magma di cose. E qui abbiamo questa sorta di magma che ci arriva addosso. Se appunto noi adesso stiamo come facendo un aspetto analitico, no? Per cui mi interessa molto dal punto di vista della scrittura cosa succede, però è vero che se uno leggesse questo capitolo volendo fare la radiografia di tutte le informazioni che gli arrivano, primo si annoia, secondo non ce la fa ad assorbirlo, dice lui, mentre invece il problema è capire che qui ti arriva molta roba che ti sta già suggerendo molto di quello che assorbirai via facendo, no? Il narratore nel suo inizio, come qualsiasi artista importante, nell'inizio ti fa vedere in qualche modo già tutto, non lo capisci, no? Non lo vedi, no? Non è che ti attesta, ti dà come un suggerimento che è quasi completo, no? Appunto, noi ci accorgeremmo che guardando questa pagina e mezza noi potremmo già fare un discorso praticamente che si attaglia su tutto l'intero romanzo dal punto di vista del contenuto, dal punto di vista del clima, dal punto di vista dei problemi che questo apre, no? Perché alcune cose abbiamo già dette nel romanzo si amplificano e ritornerebbero uguali, più ricche alla fine. Però questo è il lavoro che facciamo noi, perché leggiamo in questo modo, così è un po' una iperlettura. Ma quello che importa è che appunto è vero che un romanzo all'inizio ormai ti dà un sacco di informazioni, ne hai visto anche nei Promessi Sposi, ci ha già detto quasi tutto, la natura, la storia, il gesto, la libertà, le cose, ricordate, no? Bene. Non è che uno leggendo si accorgi di tutto questo, si accorge se fa una lettura come facciamo noi adesso, ma leggendo non te ne accorgi, però ottieni tutti questi suggerimenti che nel romanzo poi si chiariranno, no? Un lettore, no, ma adesso ne accorge alla fine che già all'inizio c'era tutto, no? Chiaro? Ma il romanziere lo sa, sta facendo all'inizio l'overture, sta facendo all'inizio, come nella musica classica, l'overture ci sono già tutti i temi musicali di quello che succederà dopo, no? Ok? Questo è quello che accade in questo caso, per cui è vero, ci sono molte informazioni che possono anche spaventare, però...
Comunque, secondo me, sono una massa di informazioni travolgenti.
È quello che vorrei farvi notare, che sono molte cose travolgenti, più forti di quello che noi percepiamo all'inizio. No? Questo è un lettore avvertito deve capirlo, ho voluto capire come fa a fare l'unzione della scrittura. Ah, io non so, cioè io leggendo questa cosa dico, ma che cazzo dici? Cioè, la reazione di fronte a una frase del genere è dire, scusa, come fai a dire non sei triste e c'è gente che potrebbe morire?
Ma perché la guerra cioè...
Ho capito, questa è già la spiegazione possibile, io non sto dicendo che non sia...
Sì, a me non mi stupisce, mi sembra forte, però non mi stupisce.
Ho capito, però... Ho capito che può non stupirti, però non ti stupisce perché tu in qualche modo già hai già... Come la risposta è più forte dell'impressione, no? Cioè la risposta... cioè la spiegazione che ti dai ottiene già di ottundere l'effetto dell'affermazione, invece io mi faccio prima colpire, poi la risposta, poi la spiegazione può arrivare e mi accorgerò che prima la spiegazione che dici è limitata, non è appena perché siccome siamo in guerra di orrori abbiamo già visti tanti quindi non siamo più tristi, non è quello il problema,
no.
Oppure il fatto che c'è lo stesso guardo alla natura, non è nemmeno quello il problema.
Ho capito
cosa dice. Ho capito, ma il motivo per cui l'autore dice questa frase non è quello. Vedremo che non è quello. Cioè non è per... Poi c'è anche dentro il problema, non è quello il motivo. Infatti non è detto che colpisca, l'ho tirato fuori io. Certo, sono d'accordo. Sì, io l'ho isolata, però è giusto, il movimento è quello,
però
te lo dico, poi vediamo.
Non è stato perché ha detto che si comprende il caso, appunto.
Infatti va avanti e dice, allora la notte si passava in città, non si sapeva che era un tempo così breve, qualcuno l'ha già notato prima, no? Eravamo in città prima, il tempo era breve, non lo sapevamo, non si sapeva che era un tempo così breve, di qui due o tre tempi che torna, dice. Si prodigavano amicizie e giornate negli incontri più futili, no? Una vita che poteva disperdersi, no? E spendersi tranquillamente e anche futilmente. Si viveva, o così si credeva, con gli altri e per gli altri. No? Anche qui, no? Questo sì, no? Si diceva, si camminava, si andava, e comincia a precisarsi, cioè sì, perché si pensava anche di vivere prima che insieme, con gli altri e per gli altri, si pensava di vivere, sì, no? Quindi questo sì comincia a movimentarsi, non è più un sì, come si può dire, grammaticale, sta indicando una generazione, un gruppo, una cosa, no? Una comunità che viveva in un certo modo pensando di vivere, invece, no? Invece è chiaro, cioè, si sta riempendo di contenuto. E poi dice, devo dire... Come sta entrando pian piano nel segreto di certe affermazioni, cioè, si vede con gli altri come per gli altri. Devo dire, cominciando questa storia di una lunga illusione, che la colpa di quel che mi accade non va data alla guerra. Quindi, come dire, abbiamo parlato, c'è la guerra, sfollata, le cose, eccetera, e in realtà la storia è un'altra. No? Cioè, come si dicesse. Quindi, devo dire, cominciando questa storia di una grande illusione, di una lunga illusione, qui adesso, mentre io vado a fare l'articolo di 10 minuti, voi ci pensate, perché cosa vuol dire raccontare un'illusione? E qui c'è un nodo importantissimo, e qui dice, cominciando questa storia di una lunga illusione, che la colpa di quel che mi accadde non va data alla guerra, quindi sta introducendo il tema vero del racconto, cioè quello che mi accadde, che sarà il tema del racconto, è qualcosa di cui non va data colpa alla guerra, quindi ci sta spostando ancora, no? Però adesso intanto riflettete su quello di la lunga illusione per 10 minuti.
appunto è una prosa in cui a un certo punto avete visto, cioè, gli dissi parole, che è una frase che in italiano nessun due scriverebbe, cioè, a noi non verrebbe scrivere così, ma evidentemente un retaggio di poesia classica omerica, gli dissi parole, come? Certo, ma adesso vi leggo la cosa. No, ma adesso le spiego, adesso vi... No, non è la ronda, adesso le spiego perché questa cosa, perché ho trovato il pezzo giusto. E poi dice, cos'è? Cianciare, stupirsi, esclamare, tirarmi la luce, sapere chi era, indovinarmi uno di loro. Vedete, come a un certo punto dicesse, poi i fatti che succedevano davano occasione a queste due donne, argomento per affrontarmi sulla porta. Le fruttette intorno al tavolo, cianciare, stupirsi, esclamare, tirarmi alla luce, sapere chi ero, indovinarmi uno di loro. Anche questa è sequenza importante, perché dice tirarmi la luce, sapere chi ero, indovinarmi uno di loro, come dire, i fatti che succedevano mi mettevano nel colloquio con queste donne a cui vorrei, mi sarei voluto sottrarre, perché questo colloquio, questi mi tiravano la luce, volevano sapere chi ero, certo, volevano tirarmi fuori in qualche modo. A me piaceva cenare solo nella stanza oscurata, solo e dimenticato, tendendo l'orecchio, ascoltando la notte, sentendo il tempo passare. Quando nel buio sulla città lontana muggiva un allarme, il mio primo sussulto era di dispetto per la solitudine che se ne andava e le paure, il trambusto che arrivava fin lassù, le due donne che spegnevano le lampade già smorzate, l'ansiosa speranza di qualcosa di grosso. Si usciva tutti nel frutteto. Delle due preferivo trattare, eccetera, eccetera, ok? Poi va avanti, adesso non stiamo... Ora, come? Certo. C'è l'attesa di qualche fatto, è chiaro, senz'altro entra anche questo, senz'altro. Ora ci fermiamo qui, io volevo leggervi una cosa, su questo magari proseguiamo anche nelle prossime volte, discutiamo, la prossima volta facciamo gli appuntamenti, no? Quindi, però volevo leggervi una cosa, delle tante che si potrebbero leggere su Pavese, perché lui appunto a un certo punto dice, parla di uno scrittore che si chiama Sherwood Anderson, che era uno degli scrittori americani che lui aveva trovato e fatto tradurre o comunque su cui aveva studiato, e dice lui al West, io c'ho il Piemonte, no? E dice, come faccio a rendere questa cosa, no? Dice dice, come faccio? È necessario conoscere qual è il bisogno storico comune cui essi sono venuti incontro con la loro opera, ma è indispensabile, non buttare il fiato, trovare un'immagine, un parallelo storico che riporti a termini noti, nostri, quegli atti di vita d'oltreoceano che ai più invece piace immaginare come tanto esotici. Cioè dice, quegli scrittori là tutti li prendono come cose esotiche e va benissimo, ma invece la cosa importante per me è trovare un'immagine, un accento, qualcosa che lo possa riportare a me. Dice, il parallelo c'è, chiaro e verissimo, dice il parallelo. Si pensa a quel che è stato nella letteratura italiana la scoperta delle regioni, che è proceduta parallela alla ricerca dell'unità nazionale, storia della fine del Settecento e l'Ottocento. Degli Alfieri, dall'Alfieri in giù, tutti gli scrittori italiani che si sforzano talvolta, e anzi spesso inconsciamente, di giungere a una più profonda unità nazionale, penetrano sempre di più il loro carattere regionale, la loro vera natura. Noi abbiamo visto che anche Manzoni all'inizio ci dice il resegone, ci dice attenzione, leggi questo romanzo, devi sentire sotto che c'è anche il dialetto milanese. Questo è un romanzo che è entrato nel dialetto milanese, oltre fino a, per poi emergere e farsi leggere da te Unità d'Italia, no? Dice, giungendo così alla creazione di una coscienza umana e di un linguaggio ricchi di tutto il sangue della provincia e di tutta la dignità di una vita rinnovata. E ci pensano specialmente i miei conterranei del Piemonte, e fa un elenco poi di cose del Piemonte. E poi dice... quindi dice, noi abbiamo un analogo rispetto a questi grandi narratori americani che ci danno il senso delle loro terre, il loro territorio, le loro regioni, è la nostra letteratura, che è stata regionale, è stato un approfondimento della regione, no? La collina, per i piemontesi cos'è la collina, no? E poi avanti dice, grandi misure, grandi pianure grigie di miserie di lavoro nei romanzi di Anderson, piccole comunità di pettegolezze, di grettezza, artigiani che si danno convegno al drugstore, la censa, qualche particolare già ricco, il farmer, molto grano, molto melliga e molta frutta, zuppa di cavoli e torta di mele. Ma i latini, gli slavi, gli europei del continente, ci hanno da mettere il vino, che lasciando la metafora e poi la fantasia. Tutti i nuovi scrittori sono figli di questa fusione, svedesi, tedeschi, israeliti, italiani, quella mescolanza di sangue che già alla metà del secolo, nella nuova Inghilterra puritana e quacchera, aveva messo l'argento vivo nelle vene di Walt Whitman e Herman Melville. Alla fine del secolo rinnova il prodigio. Ecco, quello che sta dicendo è che lui dice: io ho il problema di fare come questo qua, come Anderson. E come faccio a fare come Anderson? Pavese, certo, certo. È Pavese, no? Che sta dicendo: io quello che voglio fare è la cosa che faceva lui. Poi lui ci mette queste comunità che si trovano al drugstore, io ci metto la censa, che era invece la parola piemontese, e ci metto il vino, perché loro non ce l'hanno, loro hanno la zuppa di fare, c'ho il vino. Però la questione è la stessa, no? Comunque, insomma, è per dire che il... E poi dice: i racconti di Sherwood è un viaggio, per me sono è un viaggio alla scoperta di se stesso e del mondo, e che il personaggio sia uno scrittore abbia cioè preoccupazioni e pensieri diversi dai comuni lettori. In realtà i racconti di questo qua sono una scoperta di se stesso, la collina, la guerra, la gente con cui si sale, no? Ok, dopo si poteva dire altre cose. Su Pavese, se volete, possiamo tornare un'altra volta, se vi piace, può essere utile questo esercizio. Io vi consiglierei comunque questo racconto lungo di leggerlo comunque, perché si legge in un'ora e mezza, che sono letto, e sicuramente si imparano molte cose. Vi direi, allora, intendiamoci per il 30, no? Ah, due cose vogliamo discutere. Una sul 30, io non so se vi siete già stati contattati per gli appuntamenti, come è stato contattato, bene, allora, chi è stato contattato, come no? Chi è no? È perché uno mi ha dato quel racconto, avete dato il racconto? Sì, allora uno mi ha dato quel racconto oppure ancora non è stato messo in fila. Comunque il 30 si farà il grosso. Ok, quelli che rimarranno? Ok, vedremo un'altra data possibile. Noi quando abbiamo ancora gli appuntamenti? Abbiamo il 30, poi il 30 e il 13 e il 20 anche? Poi vediamo se riusciamo a esaurire gli appuntamenti, se oltre al 30 ci teniamo magari un'altra oretta, perché adesso vediamo quanti rimangono fuori, e una delle altre due volte una parte dedichiamo a questo. Prima cosa.
Di... No,
chi non può il 3? Certo, no, certo, sei qui apposta. Chi non riesce o chi non viene contattato per il 30, troveremo un altro momento. In una delle altre due volte, magari la seconda, non so, l'inizio della lezione del 13 o quella del 20, d'accordo? L'altra cosa che volevo dirvi è questa. Come ho accennato anche nell'idea del programma, mi piacerebbe fare comunque una sera di letture, no? Fare una sera, non dico di festa, ma insomma, ma no, perché non c'è molto da stare allegri, ma no. Una serata di esibizione. Allora, questo è chiaro, che non è che si può fare una serata in cui ciascuno legge un racconto in quattro pagine, sono stati lì fino alle 5 di mattina. Quindi bisogna pensare un attimo una formula, non dobbiamo decidere adesso, lo pongo come problema su cui magari le prossime volte discutiamo. Poi ho pensato di farla non qui, ma di pensare magari una sera, potrebbe essere anche la sera del 20, se l'ultima volta, ci potremmo trasferire. C'è un mio amico che c'ha un locale dove so che fanno anche musica, letture eccetera, che si chiama Mama Caffè, conoscete? Che è in zona universitaria, se non sbaglio. Io ci sono stato una volta anni fa, poi sono più tornato, però c'è una sala, c'è anche un palchetto eccetera, e probabilmente se gli dico: guarda che una sera veniamo lì a mangiare e a leggere, si può fare. Allora, questo prima volevo sapere se l'idea vi piaceva, primo, e bisogna un attimo valutare come fare, perché appunto non è che si può leggere tutto, no? Quindi insomma, si può anche pensare che uno ci vuol fare, ci tiene, no? Cioè, si fa una serata conclusiva del corso, che è così, dove magari si può leggere qualcuno qualche cosa, oppure uno può anche dire: legge un racconto, un altro non legge niente. Cioè, bisogna pensarci un attimo per non fare una roba anche troppo disordinata, insomma. Poi insomma l'idea potrebbe essere quella di fare il 20 sera non si può, perché il 20 c'è la serata di poesia qua, che devo fare qua al cortile di Sant'Alessandro. Lui potremmo fare la settimana dopo. Voi tanto siete qua in giugno, andate via? Siete qua. Quindi si potrebbe fare il 27 giugno, per dire, no? La sera del 27, che è un lunedì se non sbaglio. Troppo in là? Impossibile. Chi è che non c'è il 27 giugno? Di sicuro. Adesso io poi sto parlando senza sapere. Il 27 giugno è un lunedì, sì, no, sto guardando cosa c'è. Ecco, il 27 giugno per me si potrebbe fare, se invece potremmo fare la sera dalle 8 in poi, ci si trova lì a mangiare, si legge. Ma richiediamo loro di fare un menù speciale per noi. Ditemi, vi va l'idea? Vi va l'idea? Facciamo fare? Ora, una delle prossime volte, poi dopo definiamo un po' meglio la scaletta, perché mai appunto mai anche dopo i colloqui con me, uno si accorge magari che è meglio che quella sera canti o suoni o si porti dietro un kazoo per fare un assolo di kazoo, ok? D'accordo, allora teniamo intanto questa idea qua. No, lo dico per tempo, così magari uno può anche invitare amici e parenti. 27. Come? Certo, l'idea è quella di fare una serata in cui si conclude e si fa vedere la merce.
No, io ho pensato
serenità, cioè di fare la sala di presentazione del libro? No, c'è adesso. No, è che leggere un libro intero non so se ci riesco questa giornata. Sì. Ma si può fare che quella sera lì? A parte il da bere che ci vuole comprare la benevolenza così. No, ma si può fare il 27? Si può fare anche un momento lì? Si può fare il 27. Possiamo usare il 27 per presentare il libro e leggere altre cose. Allora il 13 faremo una specie di esercitazione di lettura su alcuni dei racconti che mi avete portato. Uno spezzone, cosa dire?
Sì.
Sì.
Thank you.